Inizierei con una frase latina, ubi societas ibi ius, come insegnava Santi Romano. Di fronte a un contesto sociale che vede migliaia di persone unite da un legame reciprocamente affettivo e solidaristico non fondato sul matrimonio, la politica è chiamata a dare delle risposte legislative, possibilmente non anacronistiche. E tentativi in questo senso non sono mancati nella scorsa legislatura, con l'elaborazione di proposte di legge mirante a introdurre istituti regolativi delle coppie di fatto. È stato il tripudio degli acronimi, DICO, PAX, CUS, come di volta in volta il legislatore, più fantasioso che veloce nella produzione normativa, ha deciso di chiamare questi istituti. L'acronimo, si sa, è quella figura retorica della lingua italiana per cui un nome è composto dalle iniziali di tante parole, per cui PAX stava per Patto Civile di Solidarietà, DICO per Diritti e Doveri delle Persone Conviventi, CUS stava per Contratto di Unione Solidale. L'ultima iniziativa legislativa in ordine di tempo su questa materia non rinuncia alla irresistibile tentazione di inventare l'ennesimo acronimo. L'8 ottobre, infatti, alla Camera è stata depositata una proposta di legge sui DIDORE, diritti, doveri di reciprocità dei conviventi. Questo è il titolo della proposta di legge, firmata da 58 deputati della maggioranza, ma in realtà pensata, voluta e strutturata dai ministri Rotondi e Brunetta. Si tratta di una proposta che, dalla lettura della relazione, questo è detto apertamente, mantiene un profilo basso. Si colloca un rapporto di convivenza esclusivamente all'interno del recinto tracciato dal diritto privato, ma ben lontano dal diritto di famiglia. Diversamente dai DICO, che ricorderete erano stati elaborati dalle ministre Bindi e Pollastrini, i DIDORE non contemplano alcun riconoscimento pubblico né stipula di accordi negoziali che strutturino l'unione di fatto. Lo scopo è molto pragmatico: stabilire un minimo di tutela di diritti individuali dei soggetti conviventi in modo da risolvere specifici problemi, quali ad esempio l'assistenza nel caso di malattia o ricovero in ospedale, ad esempio le decisioni in materia di salute per il caso di morte, posso decidere io convivente se il mio convivente defunto può donare gli organi, che tipo di esequie farli, il diritto di rimanere nell'abitazione comune in caso di decesso del convivente, il subentro nel contratto di locazione in caso di risoluzione anticipata, il dovere di prestare gli alimenti in caso di cessazione della convivenza. Punto. Questi sono i DIDORE. Con parole sincere, uno dei suoi architetti, il ministro Rotondi, definisce la sua proposta minimalista. Cito: espressione di carità cristiana. Un bicchiere che non è manco pieno, ma diciamolo chiaramente, è quasi vuoto. Contro la quale ogni polemica da parte cattolica sarebbe pretestuosa, perché equivarrebbe, conclude il ministro, a schierarsi contro un regolamento condominiale. I DIDORE infatti non introducono una figura concorrenziale alla famiglia tradizionale, anzi, dichiaratamente vogliono proteggere la famiglia tradizionale. Nella relazione infatti che accompagna questa proposta di legge si legge: intendiamo proteggere da tentativi sia legislativi che giurisprudenziali volti a indebolirla, la famiglia tradizionale, mediante una surrettizia parificazione a situazioni che non possono aspirare alla tutela rafforzata che la famiglia matrimoniale gode nel nostro ordinamento. Non è un caso, infatti, che l'articolo 1 di questa proposta di legge sia rubricato così: esclusività della famiglia. E recita in questo modo: ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione di due soggetti legati da vincolo matrimoniale. E nel secondo comma, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, solo la famiglia matrimoniale sono indirizzate in via esclusiva le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale che gravano sulla finanza pubblica. Su questo aspetto i promotori di questo disegno di legge sono perentori. Leggo: su tale principio, cioè che la famiglia è quella che vi ho appena detto, la famiglia è la famiglia matrimoniale, su tale principio non vi possono essere né dubbi né discussioni. Arrivederci, finita la discussione. Se fosse così potremmo salutarci. Davvero è così? Davvero la Costituzione riconosce esclusivamente la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio? Guardate che questo è un punto giuridico dirimente. L'articolo 29 della Costituzione dice che la famiglia è società naturale fondata sul matrimonio. Questa è l'evangelica cruna del lago. Qualunque proposta di legge che intenda ridisciplinare i rapporti familiari deve essere compatibile con questa previsione, perché ormai i corsisti lo sanno, la nostra è una Costituzione rigida e la legge non può disporre contra Costituzione. Questo spiega perché nel dibattito pubblico l'articolo 29, la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, è usata come una fortezza inespugnabile che, cinta d'assedio, riuscirebbe a respingere gli assalti ai caratteri distintivi e fondanti della famiglia. Detto in altre parole, aprire le porte al matrimonio a coppie dello stesso sesso. Oppure, creare un nuovo istituto che riconosca e tuteli unioni familiari diverse da quelle tradizionali sarebbero, in questa prospettiva, operazioni precluse costituzionalmente, cammelli troppo grossi per passare attraverso quella cruna del lago. Ora, io non intendo tediarvi sull'analisi dei disegni di legge Pax, Dico, Cus e Didorè. Sapete come si dice, contrariamente agli altri giuristi che sanno tutto di poco, il costituzionalista è l'unico che sa poco di tutto, quindi non sarei nemmeno in grado di fare un'anamnesi delle singole proposte di legge. No, io vorrei usare un altro spartito argomentativo. La tesi che io voglio sostenere qui è la seguente. Vorrei argomentare, attraverso un uso rigoroso degli strumenti dell'interpretazione giuridica, perché l'articolo 29, la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non è preclusiva del riconoscimento dei diritti di formazioni familiari altre rispetto a quella tradizionalmente fondata sulla differenza di genere e sulla funzione procreativa. E che se tale riconoscimento, ormai presente come vedremo nel diritto comparato europeo e non solo, manca ancora in Italia, questo non è per un vincolo costituzionale, ma per una difficoltà squisitamente politica che attraversa tutti i due schieramenti parlamentari. Questo è il compito per casa. Vediamo se riesco a svilupparlo, a svolgerlo come vorrei. Il primo criterio interpretativo, il professor Costato me lo potrà confermare, che un giurista deve adoperare è il cosiddetto criterio della interpretazione letterale. Dare alle parole che una disposizione contiene il suo significato proprio, il loro significato proprio. Dal punto di vista letterale, la formulazione dell'articolo 29 della Costituzione presenta i tratti propri di un'altra figura retorica. Prima ho parlato di acronimi. Qui adesso parlo di ossimori. Che cos'è l'ossimoro? È una figura retorica che si tiene accostando due termini tra loro incompatibili, in modo da creare un effetto contrasto fulminante, spettacolare. Caos calmo, brivido caldo, urlo silenzioso, disgustoso piacere. Ecco, questi sono esempi di ossimori. Analogamente, a me sembra che la lettera dell'articolo 29 della Costituzione, riunendo in sé due affermazioni contraddittorie, introduce un circuito normativo. Mi spiego. Per un verso, l'articolo 29 fa riferimento a una società naturale e questo porta a postulare l'esistenza di qualcosa che precede il diritto. Per altro verso, però, quella società naturale è fondata sul matrimonio. Cioè su un istituto giuridico artificiale che non appartiene alle forme naturali dell'organizzazione sociale. L'osservazione non è nuova. Se voi prendete i lavori in assemblea costituente, scoprirete che ad esempio Calamandrei fece osservare che, cito, parlare di una società naturale che sorge dal matrimonio, cioè in sostanza da un istituto giuridico, è una contraddizione in termini. Un altro costituente, Condorelli, non diversamente, contestava l'uso del vocabolo società. Lui diceva, dobbiamo parlare di comunità, perché società evoca una famiglia a base contrattualistica e convenzionale, e non naturale. Il primo commentario sistematico alla Costituzione italiana, curato nel 50 da Calamandrei e da Levi, già segnalava il paradosso per il quale l'articolo 29 riconoscerebbe come società naturale la famiglia legittima, cioè quella che nasce dal matrimonio, invece che riconosce come società naturale la famiglia semplicemente naturale, cioè quella che si forma spontaneamente. Siamo dunque in presenza di una proposizione impossibile, perché munita di senso, ma priva di significato, come dice Roberto Bean, una specie di equivalente legislativo delle scale di Escher, sapete quel pittore che disegna scale che in realtà stanno sempre sullo stesso piano. Ora, di fronte a un'interpretazione, a una formulazione ambigua, è compito del giurista fare uno sforzo ermeneutico che restituisca coerenza normativa a quella formulazione. E infatti in dottrina si è cercato di attribuire a questa formulazione di società naturale dei significati che abbiano un senso. Allora, ad esempio, si è detto che quando si parla di società naturale si fa riferimento al rapporto di filiazione che crea una relazione fra genitore e figlio a prescindere dalla volontà di quest'ultimo. In questo modo si è combinato l'articolo 29 con l'articolo 30 della Costituzione, che tendenzialmente parifica i figli naturali con i figli legittimi. Maurizio Pedrazza Guerriero. Oppure altri hanno detto che quando si parla di società naturale si fa riferimento al soddisfacimento di un bisogno esistenziale di cura, di affetto, di riproduzione, di riservatezza che è naturalmente dell'essere umano. Con ciò collegando l'articolo 29 con l'articolo 2 della Costituzione, che salvaguarda tutte le formazioni sociali intermedie dove l'uomo sviluppa la sua personalità. Io non so quale fra queste due interpretazioni sia quella corretta. Immagino che ce ne siano molte altre, ma ai fini del mio ragionamento non importa. Non importa di che colore sia il gatto. L'importante è che prenda il topo. Queste interpretazioni ci dicono che il concetto famiglia-società naturale va destrutturato. Queste interpretazioni ci dicono che il postulato unitario di famiglia come società naturale non regge, tant'è che si cerca di interpretare quella società naturale in un altro significato, come ho cercato di esemplificare. Quindi la prima scoperta è che l'interpretazione letterale ci porta a scoprire una contraddizione in termini. Il giurista però non deve interpretare le disposizioni solo alla lettera. Deve usare anche un altro criterio interpretativo. L'interpretazione secondo l'intenzione del legislatore storico. Andiamo a vedere nei lavori preparatori qual era lo scopo che il Costituente voleva attribuire a quella formulazione dell'articolo 29 che ho citato più volte. La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Allora, di solito, quando si parla del dibattito in assemblea costituente in ordine al concetto di famiglia, pigramente si riassume questo dibattito nel modo seguente: un compromesso fra la componente cattolica e la componente di sinistra presenti in assemblea costituente. Non è così. La discussione in assemblea costituente, a vedere i lavori preparatori, ha una sua dinamica molto più articolata e molto meno banale. Ha messo in evidenza molto bene il collega Paolo Veronesi in un saggio pubblicato nel fascicolo 3 del 2008 di Quaderni Costituzionali. Non si spiegherebbe altrimenti l'inversione di ruoli che si registrò all'epoca. Domanda: secondo voi chi propose l'espressione società naturale in riferimento alla famiglia? Non un cattolico, Palmiro Togliatti. Chi, replicando le preoccupazioni per una definizione di famiglia evocativa del diritto naturale della morale cattolica, osservò invece che l'articolo 29, cito, non è affatto una definizione, anche se ne ha la forma esterna? non un socialcomunista, Aldo Moro. Non si spiegherebbe nemmeno perché le riserve rispetto alla formulazione dell'articolo 29 in assemblea costituente siano nate da parte cattolica. Ma come? La cosa si spiega. L'assemblea costituente, per carità, 194 contro 191, grazie a 170 assenti su un plenum di 555, cioè per 3 voti l'assemblea costituente boccia la proposta cattolica di costituzionalizzare la indissolubilità del matrimonio, cioè il divieto del divorzio. Caduto il divieto di divorzio, i cattolici si preoccupano rispetto alla formulazione dell'articolo 29, perché il significato autentico del sintagma società naturale aveva un senso esclusivamente alla luce del divieto del divorzio. Caduto questo divieto, i giochi interpretativi, ecco il timore dei cattolici, si riaprivano tutti. Questo per dire che la verità è che in assemblea costituente non ci fu alcun compromesso, ci fu un accordo preciso, il cui senso era questo: la famiglia preesiste allo Stato, ha una originarietà declinabile giuridicamente in termini di autonomia. Lo chiarì molto bene Costantino Mortati all'assemblea costituente. Cito: la definizione della famiglia come società naturale rivela il suo carattere normativo. Con essa si vuole assegnare all'istituto familiare una sua autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione. Non dunque una definizione che mutua un concetto giusnaturalistico di famiglia. No, la famiglia come formazione sociale che precede lo Stato ed è autonoma dallo Stato. Perché? Perché, signori, i costituenti avevano alle spalle la dura pedagogia della storia, l'obbligo di improntare l'istruzione e l'educazione familiare al sentimento nazionale fascista, il divieto per gli ebrei di sposarsi in terra italiana, il divieto di nozze con stranieri per non contaminare la razza. Questa era la storia dell'Italia pre-repubblicana. E ammaestrati da quella storia, la preoccupazione dei costituenti è stata quella di tirare giù una sbarra che garantisse autonomia alla famiglia rispetto all'intervento invasivo dello Stato. E infatti l'articolo 29 preclude allo Stato la possibilità di entrare nella famiglia, salvo che questo non si è imposto dalla garanzia di alcuni pochi interessi costituzionalizzati: eguaglianza tra coniugi, unità familiare, mantenimento, istruzione, educazione dei figli quando questo non è adempiuto dai relativi genitori. Questa è la ratio dell'articolo 29 della Costituzione, la cui formulazione, dice Aldo Moro, non è una definizione, è una determinazione di limiti. E aggiunge Aldo Moro: qui nell'articolo 29 naturale sta per razionale, nel senso quasi hegeliano che la conformazione interna alla famiglia sarà rimessa alla razionalità dello sviluppo storico. Dunque in Costituzione sta scritto società naturale, ma si dovrebbe leggere società razionale. E qui viene fuori un'altra figura retorica della lingua italiana. Prima ho parlato di acronimo, poi ho parlato di ossimoro, e che viene fuori il falso alterato. Ricordate tutti cosa sono i falsi alterati? Sono quei nomi primitivi della lingua italiana che assomigliano a quelli alterati per la forma della loro sillabe finali, ma hanno un altro proprio significato. Non so, rapina non è una piccola rapa, bottino non è una piccola botte, burrone non è l'accrescitivo di burro, ma potrei continuare, focaccia, lampone, limone, visone, mulino, torrone non è una grande torre, gallone non è un grande gallo e bombetta non è una piccola bomba. Ecco, siccome sta scritto società naturale, ma l'intenzione del costituente era società razionale, possiamo dire così, che l'articolo 29 è un falso alterato, perché l'espressione testuale società naturale, riferita alla famiglia, finisce per falsarne il reale fondamento artificiale, alterando così l'intenzione propria e originaria del costituente. Ora, che la nozione di famiglia, costituzionale di famiglia abbia una sua indubbia storicità e relatività, del resto si evince anche da un terzo criterio interpretativo. Il giurista non deve interpretare solo le disposizioni nel significato letterale, criterio ermeneutico dell'interpretazione letterale, non deve solo fare un'interpretazione storica guardando all'origine di chi ha scritto quella disposizione, deve fare anche un'interpretazione che noi chiamiamo sistematica. Cioè mettere in rete, si direbbe oggi, una disposizione con le altre disposizioni che fanno sistema sulla stessa materia. E allora proviamo a fare interpretazione sistematica dell'articolo 29, primo comma della Costituzione. Le prime disposizioni che dobbiamo mettere in rete con l'articolo 29 sono le altre disposizioni costituzionali che fanno riferimento ad altre formazioni intermedie. I sindacati, articolo 39. I partiti politici, articolo 49, ogni altra formazione sociale all'interno della quale l'individuo svolge la propria personalità, articolo 2 della Costituzione. La famiglia è inclusa nel novero di queste formazioni intermedie, anzi, la Corte Costituzionale, sentenza 133 dell'88, ha detto che alla famiglia va il riconoscimento pleno iure di formazione sociale primaria. Questo inquadramento ha un corollario concreto. Se la famiglia è formazione sociale tra le altre formazioni sociali, anche la famiglia rivela di sé non un carattere necessario organico, ma piuttosto l'origine volontaria e base consensuale che è propria dei partiti, dei sindacati e di altre formazioni intermedie. La sua matrice, dunque, è artificiale. Guardate che questo approdo arriviamo anche attraverso altre rotte tracciate nel testo costituzionale. Ad esempio, molte norme costituzionali dedicate alla famiglia rinviano la disciplina dell'argomento alla legge. E la legge che cos'è? È per eccellenza una fonte artificiale, è il frutto della volontà della maggioranza politica parlamentare. Così ad esempio la disciplina del matrimonio, non solo come atto ma anche come rapporto tra coniugi, è rimesso alla legge e nel tempo le leggi possono cambiare. È la legge che interviene a garanzia dell'unità familiare e la legge nel tempo può cambiare. Vedete dunque che il rinvio alla legge crea la possibilità di adeguamenti della comunità famiglia alle esigenze del tempo. Se poi andiamo a guardare, ci spostiamo dal piano alto della Costituzione al piano dell'ordinamento legislativo, noi scopriamo che in realtà la legislazione italiana, quando parla di famiglia, declina questo concetto non al singolare, ma al plurale. Il concetto di famiglia, quando si parla di matrimonio, è di un certo tipo. Quando si parla di impresa familiare, di cooperativa agricola, di calcolo del reddito familiare per l'accesso ai servizi pubblici, di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, qui il concetto di famiglia si allarga o si restringe a seconda della materia. Di più, se noi spostiamo lo sguardo dalla Costituzione alla legge statale alla legge regionale, beh allora lì di tutto e di più. Ricordo ad esempio che nel tentativo di superare il ritardo del legislatore nazionale nell'adeguare la disciplina familiare alla mutata sensibilità sociale, alcuni statuti regionali, Regione Toscana, Regione Umbria, hanno dichiarato la volontà di perseguire il riconoscimento di forme di convivenza differenti dalla famiglia legittima. Questi statuti regionali sono stati impugnati dal governo davanti alla Corte Costituzionale. Il governo diceva: questa è una materia, ordinamento civile, che è di esclusiva competenza dello Stato. La Regione dunque non può fare questo. La Corte Costituzionale non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle norme, le ha derubricate, ha detto che hanno una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa, avvallando così l'idea che a livello regionale si può, negli statuti, parlare di nuovi nuclei familiari. L'intersezione orizzontale e verticale tra disposizioni costituzionali, disposizioni legislative, disposizioni regionali fanno sì che noi abbiamo davanti un cruciverba che una persona non riesce a completare, si muove dall'idea che esista un'unica, naturale, immanente definizione di famiglia. Fermiamoci qui e tiriamo il fiato. La lettura giusnaturalistica dell'articolo 29, come ho cercato di dimostrare, non trova conferma né nell'interpretazione letterale, né nell'interpretazione storica, né nell'interpretazione sistematica. Dunque, è una lettura infondata? In un recente saggio, pubblicato sul fascicolo 3 del 2007 della rivista Quaderni Costituzionali, Antonio Ruggeri, illustre costituzionalista dell'Università di Messina, che sarà ospite a casa mia, tra l'altro fa due settimane, perché è anche un carissimo amico, ha proposto con la consueta finezza argomentativa un'interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione che sembra superare tutte le aporie che fin qui vi ho mostrato. Ad avviso di Antonio Ruggeri, la naturalità della famiglia predicata in Costituzione andrebbe riferita, cito, alla sua conformazione tipica, affermatasi nella nostra tradizione e costitutiva del cuore della nostra cultura. La famiglia costituzionalmente riconosciuta e protetta avrebbe dunque, insiste Ruggeri, una sua oggettiva estensione, inalterata, inalterabile, frutto, dice Antonio Ruggeri, di una metanorma consuetudinale di riconoscimento, si è imposta per ripetizione nel tempo. Così impostato il problema, l'articolo 29 ha una sua intima coerenza. Dice Ruggeri, matrimonio e famiglia, per così dire, simul stabunt aut simul cadent, cioè o stanno insieme o cadono insieme. Il ragionamento è questo: se non esistesse la famiglia, il matrimonio non servirebbe. Dunque, il matrimonio costituisce e allo stesso tempo serve la famiglia. La fonda, ma la riconosce. E non potrebbe anzi fondarla senza riconoscerla. Queste sono le espressioni di Ruggeri. In questo modo il collega c'entra due bersagli. Primo bersaglio. Il legame strumentale fra matrimonio e famiglia è così stretto che il legislatore non può, modificando il matrimonio, modificare la famiglia, perché le due cose simul stabunt, aut simul cadunt, come dice un'alta carica che ama la rima e non conosce il latino, anche se ha studiato alla Sorbona. Per altro verso, l'idea di famiglia, gli scopi che ne connotano l'esistenza, il suo modo complessivo di essere e di divenire, preesistono il matrimonio, benché prendano forma attraverso il matrimonio. Questa l'idea di fondo di Antonio Ruggeri. Scusate, a me sembra, Antonio Ruggeri non me ne vorrà, che questa interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione è sussumibile in un'altra figura retorica della lingua italiana. Non parliamo più di acronimi, non parliamo più di ossimori, non parliamo più di falsi atterrati, parliamo di palindromi. Il palindromo, si tratta di nomi, Anna, Otto, parole, osso, inni, H, intere frasi, i topi non avevano nipoti, i treni inerti, sa i guai augias. Frasi che voi, se le leggete da sinistra a destra, da destra a sinistra, sono sempre uguali. Dire che la famiglia è una società naturale in quanto fondata sul matrimonio e che il matrimonio fonda la famiglia in quanto società naturale, scusate, secondo me è un palindromo. È una frase che si può leggere da destra a sinistra, formidabile, suggestiva, sorprendente, ma priva di significato normativo. Quale sia poi questa oggettiva estensione di famiglia radicatasi nella nostra tradizione, in quali caratteristiche essa si estrinsechi, non è difficile capire. Qui cito una riflessione della collega Lorenza Violini, che insegna all'Università Milano Statale. Queste caratteristiche proprie della famiglia sono, come è noto, la monogamia, l'esogamia, la eterosessualità. Se se ne tocca una, si mina alla radice l'intangibilità dell'istituto matrimoniale e nulla può garantire che in futuro anche le altre siano soggette a modificazione. Ancora una volta, simul stabunt, aut simul cadent. Guardate che questa è una posizione che ha un grosso spessore culturale, perché già Costantino Mortati, nelle sue istituzioni di diritto pubblico, riferiva all'articolo 29, famiglia come società naturale, come un limite alla revisione costituzionale, la quale, diceva Mortati, non potrà alterare la struttura fondamentale dell'istituto familiare. Si badi, a questi colleghi che sostengono queste tesi, non si può contestare una sorta di anacronismo. Anche i fautori di questa tesi non negano la storicità e la relatività dell'accezione costituzionale di famiglia, la incapsulano però all'interno di una specifica e storicamente determinata tradizione culturale, la nostra. Nel tempo saranno anche cambiati alcuni elementi accessori della famiglia costituzionalmente intesa, ma il suo nucleo essenziale, il suo nucleo duro, è rimasto comunque sempre uguale a sé medesimo. Quindi, se noi vogliamo contestare questa teoria, non possiamo fare il giochetto da porta a porta a Bruno Vespa e dire che ormai sociologicamente le aggregazioni familiari sono tante e sono diverse. Né possiamo dire che questi mutamenti sono talmente profondi che noi non abbiamo nemmeno un vocabolario adatto a raccontare, a parlare, a qualificare i nuovi nuclei familiari. Allora ricorriamo a frasi come, a espressioni come famiglie di fatto, famiglie monoparentali, famiglie ricomposte, famiglie unipersonali, altro simoro, famiglie miste. No. Se noi vogliamo prendere sul serio questa teoria, dobbiamo misurarci con essa. Se la famiglia nella nostra cultura è fatta di un'unione stabile tra un uomo e una donna con i figli da loro generati, noi dobbiamo misurarci con questa rappresentazione e vedere se giuridicamente questa rappresentazione tiene. E allora vediamo se questa rappresentazione della famiglia come unione stabile tra uomo e donna con figli da loro generati è davvero giuridicamente l'unica sostenibile. Intanto un'osservazione di metodo. Cominciamo col dire che la scelta di individuare all'interno del concetto di famiglia costituzionale alcuni pochi riducibili elementi denotativi facendo leva sulla nostra tradizione mi sembra già una strategia argomentativa doppiamente fallace. In primo luogo, perché se c'è una categoria che si usura nel tempo, questa è proprio la tradizione. All'interno di uno stesso ordinamento mutano i connotati che la tradizione precedente aveva mantenuto. Guardate che non fa eccezione la tradizione nell'ambito familiare, dove connotati un tempo irrinunciabili oggi ci ripugnano. La narrazione della italica famiglia tradizionale ci ha per lunghissimo tempo raccontato di un matrimonio indissolubile e a struttura gerarchica, a subordinazione femminile. Tradotto in norme giuridiche, questo vuol dire che il diritto di famiglia, prima della riforma del 75, recepiva le seguenti consuetudini tradizionali: pesco fior da fiore, il delitto d'onore, l'estinzione del reato di violenza carnale attraverso un matrimonio riparatore, la responsabilità penale del marito solamente per abuso dei mezzi di correzione nei confronti della moglie penitente, la punizione penale dell'adulterio femminile, non maschile, adulterio femminile che la Corte Costituzionale, con sentenza 64 del 61, faceva salva proprio richiamandosi espressamente, cito, al tradizionale concetto della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza del popolo, tranne poi nel 68 fa una sentenza con cui annulla il reato di adulterio. Indissolubilità, e subordinazione femminile. Fino a ieri questi erano due cardini della nostra tradizione familiare. Oggi sono cardini scardinati. La seconda obiezione di metodo. Il richiamo alla tradizione non ha, secondo me, spessore logico prima ancora che giuridico. Perché servire la tradizione per mero riguardo verso la tradizione stessa non rientra tra gli scopi del diritto. Anzi, a maggior ragione, quando quella tradizione, per quanto profondamente radicata, finisce per essere fonte di vere e proprie discriminazioni costituzionali che dunque vanno rimosse dall'ordinamento. È accaduto altrove. Negli Stati Uniti, fino a una sentenza della Corte Suprema, era vietato il matrimonio tra bianchi e neri. E la Corte Suprema rimosse quella norma perché è contraria alla Costituzione americana. Più recentemente, in Olanda, Belgio, Spagna, Massachusetts, Canada, Sudafrica, California, dove però la legge poi è stata abrogata nel novembre scorso da un referendum popolare, in tutti questi paesi è stato rimosso il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Anche qui si trattava di due robustissimi cardini della tradizione familiare di quei paesi. Ciò non meno, entrambi sono stati scardinati. Parafrasando la sentenza della Corte Costituzionale sudafricana, l'antichità di una tradizione, ma la Corte in realtà parla di pregiudizio, l'antichità di una tradizione non è una buona ragione per la sua sopravvivenza. Ma entriamo nel cortile di casa nostra. E andiamo a vedere se davvero gli altri cardini della famiglia tradizionale italiana reggono. E cominciamo dal primo, la monogamia. Io uso gli strumenti del diritto perché è il mio mestiere e allora metto in fila, in diana, alcuni dati giuridici. 1. La Costituzione non prevede l'indissolubilità del matrimonio. 2. Il Parlamento ha approvato una legge che ha introdotto il divorzio e questo istituto è stato conservato anche con voto referendario popolare. 3. Diventa dunque possibile nel nostro paese creare nuove famiglie, anche legittime, senza il passaggio obbligato della vedovanza. Io divorzio e posso sposarmi e fare un'altra famiglia legittima, riconosciuta dal diritto. La circostanza che i doveri dei genitori nei confronti dei figli non vengano meno, anche se questi figli sono nati fuori dal matrimonio, secondo il principio costituzionale di tendenziale eguaglianza tra figli legittimi e figli naturali, altro dato costituzionale. E infine, il reato di adulterio, anche femminile, è stato eliminato dall'ordinamento. Che cosa ci dicono tutti questi dati giuridici, con riferimento al requisito della monogamia? Ci dicono che oggi la monogamia mantiene un suo significato giuridico solo in senso sincronico, ma non anche diacronico. Cioè, la monogamia vale solo nel senso che non si può avere più di un coniuge alla per volta, ma se ne possono avere più di uno in sequenza. Per altro verso, non solo si riconosce, ma addirittura, non solo si consente, scusate, ma addirittura si riconosce l'esistenza di rapporti poligamici di fatto con i loro effetti giuridici. Io posso essere sposato con mia moglie, avere un rapporto con un'altra donna, procreare con quella donna un altro figlio e quel figlio diventa mio figlio con delle conseguenze giuridiche. Questo significa che vengono disciplinati gli effetti giuridici sul piano dei rapporti fra le generazioni, anche al di fuori della famiglia matrimoniale. Non vorrei essere frainteso, qui non sto sostenendo che la trama costituzionale sia aperta alla legittimazione del matrimonio poligamico. È vero semmai il contrario. Ma la ragione ostativa a un matrimonio poligamico, a una simile torsione, non è l'argomento della tradizione. Non è nemmeno l'argomento che pure viene speso in dottrina, secondo la quale la monogamia andrebbe salvata perché è una funzione, cito, ordinatrice sul piano mentale, psichico, sessuale, affettivo, perché induce la selezione delle proprie pulsioni. Il vero argomento per cui la Costituzione preclude il matrimonio poligamico è un altro, e cioè che il matrimonio poligamico introduce una relazione asimmetrica tra il marito singolare e le mogli plurale, e questo contrasta col principio di uguaglianza tra i generi, articolo 3, e il principio di parità coniugale, articolo 29. Non è dunque la tradizione a difendere costituzionalmente se stessa, semmai a garantire in futuro la tenuta del modello monogamico è il fatto che nella famiglia ci sono dei singoli che sono titolari di diritti individuali. E questo, peraltro, dimostra come la famiglia sia una formazione sociale profondamente permeata dalla ridefinizione e rinegoziazione delle relazioni tra i sessi, su tutto il rifiuto della donna di subire rapporti privi di reciprocità. Mi sembra che il cardine della monogamia scricchioli. Vediamo l'altro cardine, la funzione procreativa, che sarebbe specifica della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio riconosciuta in Costituzione. Potrei maramaldeggiare. C'è la pubblicità, ti piace vincere facile? Ecco, io potrei vincere facile dicendo che esistono unioni familiari consacrate o comunque certificate dal matrimonio, certamente destinate a non avere naturalmente figli. Qualche esempio? La coppia di anziani, la coppia sterile, le nozze celebrate in punto di morte, l'uomo che si unisce in matrimonio con una donna in menopausa. Sono tutti esempi che smentiscono l'astratta tesi, vagamente aristotelica, secondo cui il matrimonio sarebbe, se non in atto, almeno in potenza, aperto alla vita. Non è vero. Ma questo è un argomento da talk show, non da scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale. No, io intendo riferirmi a mutamenti profondi intervenuti sotto il profilo della funzione procreativa all'interno del regime giuridico familiare. Anche qui metto in fila alcuni dati giuridici. Il Parlamento ha abrogato l'articolo 552 del Codice Penale, che prevedeva il reato di sterilizzazione volontaria. Se una persona si sterilizza volontariamente non è perseguibile dalla legge penale. A seguito di questa abrogazione, la Cassazione penale ritiene che sia intervenuta anche un'abolizio criminis, cioè un'abolizione di fatto, anche di un altro reato, quello di lesioni personali gravissime, se riferite alla procurata perdita della capacità di procreare. E ancora, la Corte Costituzionale nel 71 ha dichiarato incostituzionale il divieto, un tempo penalmente perseguito, di propaganda delle pratiche contraccettive. E ancora, la legge 194 del 78, che disciplina, come sapete, l'intenzione volontaria della gravidanza, parla di un diritto soggettivo ad una procreazione cosciente e responsabile. E ancora, la Corte di Cassazione, con giurisprudenza consolidata, riconosce tra i motivi che legittimano la richiesta di divorzio il fatto che l'altro coniuge si sia mostrato contrario a rapporti sessuali non finalizzati alla procreazione. Insomma, se mia moglie non è d'accordo con la mia richiesta di avere rapporti sessuali non finalizzati alla procreazione, questo può essere un motivo perché io possa chiedere il divorzio da mia moglie. Di più, se il partner da sposato muta il proprio sesso originario attraverso un intervento chirurgico, lo scioglimento del vincolo matrimoniale non è automatico. La legge presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso e richiede la domanda di divorzio da parte del coniuge. Cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che giuridicamente non è affermata dal diritto come necessaria in un nucleo familiare la funzione procreatrice. Potrà non piacere, ma la Costituzione e le leggi sopportano benissimo simili interpretazioni personalistiche, le quali dimostrano come l'idea di famiglia che l'ordinamento, anche nei suoi principi costituzionali, garantisce e tutela, non risulta necessariamente collegata a una sorta di dovere civico a procreare. Guardate che questo non è un gioco di prestigio che fa l'interprete. La Corte di Strasburgo, cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso Goodwin versus Regno Unito, 17 luglio 2002, ha dichiarato contrario all'articolo 8 della Convenzione Europea il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario previsto da una legge inglese per violazione del rispetto della vita privata. E la Corte di Lussemburgo, cioè la Corte di Giustizia della Comunità Europea, nel caso KB versus Regno Unito, 7 gennaio 2004, ha sanzionato la stessa normativa inglese sulla incapacità del transessuale a contrarre matrimonio perché ostativa l'acquisizione di un requisito necessario per riscuotere la pensione di reversibilità. Cioè le due corti transnazionali ammettono il matrimonio fra transessuale e un etero o un omosessuale, cioè una coppia che non può procreare. Sono casi giurisprudenziali che confermano, anche sul piano transnazionale, la tendenza a tagliare giuridicamente il cordone ombelicale che legava tradizionalmente famiglia e funzione procreativa. Così come in una prospettiva esattamente capovolta, gli ostacoli biologici a una funzione procreativa oggi non dipendono più dal fatto si può procreare anche al di fuori di una coppia uomo-donna. Semmai gli ostacoli oggi non sono di natura biologica, sono di natura normativa. Penso alla disciplina della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita che con una serie di norme introdotte legislativamente rende più difficile una tecnica di fecondazione artificiale. Voglio dire che l'inabilità ad avere figli si rivela sempre meno biologica e sempre più giuridica, in ragione dei limiti e delle restrizioni introdotte dal legislatore italiano con questa legge. Segnalo che il 31 marzo siamo in attesa della sentenza della Corte Costituzionale che deve valutare la conformità alla Costituzione di alcune norme della legge 40 del 2004. Allora, anche il cardine della dovere di procreare all'interno della famiglia per me è scrittura. Arriviamo all'ultimo cardine, il requisito della differenza di genere tra coniugi. Un po' di suspense, il professor Costato.
Ecco, qui mi viene la suspense perché è in mezzo ai due.
Allora, questo è un elemento ancestrale, l'idea cioè che la famiglia è formata da un uomo e una donna. Eppure, per quanto ancestrale, ha raggiunto già il suo punto di crisi giuridica. Rimando per chi è interessato a una documentata indagine comparata pubblicata nel 2008 da un giovane collega bolognese, Maurice Montalti, dedicato alla tutela del diritto fondamentale all'orientamento sessuale, che contiene un capitolo, il terzo della parte seconda, interamente dedicato al diritto al matrimonio e alla libera scelta del sesso del coniuge. Questo come biografia, diciamo, bibliografia. Ma guardiamo l'ambito continentale. Le sollecitazioni più innovative a eliminare l'eterosessualità come requisito necessario per una famiglia vengono proprio dal diritto costituzionale transnazionale. Il riferimento non è tanto alla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. L'articolo 12 della CEDU recita così: uomini e donne in età matrimoniale hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto. Qui c'è un rinvio alla legge nazionale, non ci aiuta. Più interessante è l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nota anche come Carta di Nizza, che recita così: il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Resta l'invio alla legge nazionale, però, fateci caso, Qui, innovando rispetto all'articolo della CEDU, non si fa più riferimento al genere maschile e femminile dei due coniugi. Tant'è che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Corte Europea dei Diritti Umani, nei due casi che ho citato prima riguardanti la normativa inglese, già hanno riconosciuto la possibilità di un matrimonio con un transessuale. Di più, il Parlamento Europeo, con almeno tre risoluzioni, 1994, 2000 e 2006, ha da tempo invitato gli Stati europei a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero ad introdurre nella loro legislazione un istituto giuridico equivalente al matrimonio. E queste risoluzioni parlamentari europee sono state recepite in diversi paesi del nostro continente. Alcuni paesi, Olanda, Belgio, Spagna, hanno introdotto il same-sex marriage, cioè il matrimonio fra omosessuali. Altri paesi, Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Svizzera, Danimarca, hanno introdotto un particolare regime per le unioni di fatto anche omosessuali. Ciò che è stato possibile in queste nazioni geograficamente, culturalmente, giuridicamente a noi vicine, si rivela invece chimerico in Italia. Si tratta di una omissione legislativa che resiste, per quanto, vi segnalo, significativamente inclinata da quella legge 164 del 82 di cui parlavo prima, in materia di rettificazione e di attribuzione di sesso, che, come già ricordavo prima, non comporta lo scioglimento immediato del vincolo matrimoniale nel caso in cui il mio partner abbia cambiato sesso. E già questo relativizza il carattere ontologico dell'eterosessualità del matrimonio, ma è certo che comunque in Italia noi non abbiamo né matrimoni fra omosessuali né una disciplina che riguardi le unioni di fatto anche fra omosessuali. Allora, da giurista vorrei dirvi innanzitutto che i dati che vi ho citato attinenti al diritto costituzionale transnazionale hanno valore giuridico anche per l'Italia. Le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, benché non acquistino la forza di norme costituzionali, benché debbano essere sindacate dalla Corte Costituzionale, integrano comunque il parametro di costituzionalità che la Corte deve adoperare quando verifica se la legge italiana è conforme alla Costituzione. Oggi una legge va misurata alla luce anche, vero professore, sentenza 348-349 del 2007 della Corte Costituzionale, la legge italiana va misurata anche nel rispetto degli obblighi internazionali, anche quelli pattizi, quindi anche la Convenzione Europea. Quanto alla Carta di Nizza, la Carta di Nizza è già oggi utilizzata come criterio interpretativo. Ricordo che l'articolo 9 che citavo prima, quello che parla di matrimonio senza specificare il sesso dei coniugi, è stato richiamato dalla Corte Costituzionale in materia di libertà matrimoniale nella sentenza 445 del 2002. Ma soprattutto in prospettiva, il Trattato di Lisbona, quando sarà ratificato, attribuisce alla Carta di Nizza il rango proprio dei trattati istitutivi della Comunità Europea, cioè norme, laddove ci sono requisiti, di immediata applicazione. Quindi il dato transnazionale, non l'ho messo così per fare colore, per far finta di essere una persona colta, questi dati premono sul legislatore nazionale. Ad oggi, che io sappia, in un solo caso il matrimonio omosessuale è approdato in un tribunale italiano. Si tratta della storia di una simpatica coppia di due cittadini italiani gay, sposatisi in Olanda, dove è previsto il matrimonio fra omosessuali, che hanno chiesto al Tribunale di Roma il riconoscimento delle nozze celebrate all'estero. Corte di Appello di Roma, 13 luglio 2006. È interessante notare che il giudice romano, per un verso, riconosca la necessità di una legge statale italiana che dia seguito alle risoluzioni del Parlamento Europeo. Quindi dice: qui c'è un vuoto normativo, io non lo posso colmare, ci deve essere il legislatore che faccia il suo mestiere. Però è interessante notare che il giudice romano afferma come il nostro dettato costituzionale, cito, non osta alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure alle quali sia la società ad attribuire il senso e il valore dell'esperienza famiglia. Del resto, in Spagna è prevista, come ricordavo prima, il matrimonio fra omosessuali. Eppure l'articolo 32 della Costituzione spagnola, nella sua formulazione, sembra molto più stringente del nostro articolo 29. Sapete come recita l'articolo 32 della Carta Costituzionale spagnola? Così. L'uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio su base di piena uguaglianza giuridica. Eppure il Parlamento spagnolo ha introdotto una legge sui matrimoni tra omosessuali. Perché? Perché l'interpretazione di questo articolo è stata la seguente: l'uomo e la donna possono sposarsi, ma non è detto, non sta scritto nella norma che lo debbano fare fra di loro. Legge 1 luglio del 2005, subito impugnata dall'opposizione parlamentare, recurso di amparo, un ricorso diretto al Tribunale Costituzionale Spagnolo. Ad oggi la Corte Costituzionale Spagnola non si è ancora pronunciata. Sarà interessante vedere la sentenza, perché in queste materie c'è una circolarità fra corti costituzionali, Corte di Strasburgo e Corte di Lussemburgo, che mira il consolidamento di un patrimonio costituzionale comune. Dunque, l'istantanea che ci mostra che oggi il diritto positivo italiano non contempla un matrimonio fra omosessuali è un'istantanea in prospettiva destinata a sbiadire, se questi dati transnazionali premono fortemente sul legislatore italiano. Nel frattempo però alle coppie omosessuali è negato non solo il matrimonio, ma anche un qualsiasi altro istituto giuridico equivalente, in assenza del quale oggi l'omosessuale convivente a me pare palesemente discriminato. Mi limito a una breve e incompleta antologia di queste discriminazioni. L'omosessuale convivente gode di una ridotta tutela nel subentro dei contratti di locazione. Non ha diritto alla pensione di reversibilità. Gli è precluso il riavvicinamento al nucleo familiare per ragioni di lavoro. Gli è precluso il ricongiungimento con il partner straniero. Non può ereditare se non per testamento. Non partecipa agli utili nell'impresa familiare. Non ha diritto al mantenimento quando la sua unione va in frantumi. Non può assistere il partner ricoverato in ospedale senza il permesso dei parenti. Non può intervenire nelle scelte mediche in caso di incoscienza del partner, né partecipare alle decisioni relative alle esequie. Si tratta di situazioni che, se qualcuno ha visto l'ultimo film di Ferdinand Hospet, Saturno contro, sono rappresentate molto bene cinematograficamente parlando. C'è dell'altro, c'è di peggio, perché come è stato rilevato in dottrina, il pregiudizio nei confronti della coppia omosessuale finisce tragicamente per ripercuotersi sul minore. Pensate al caso della morte del genitore naturale. Il minore viene strappato alle cure dell'altra figura genitoriale, con la quale magari ha convissuto sin dalla nascita, perché è giuridicamente totalmente estraneo a quella figura genitoriale. Qui sta il punto che interessa il costituzionalista. È legittima costituzionalmente questa situazione normativa? Quello che noi dobbiamo fare per rispondere a questa domanda è valutare se esistono delle ragioni ragionevoli che giustifichino questa differenziazione di trattamento, per cui agli eterosessuali è possibile il matrimonio, agli omosessuali non è possibile. Argomenti razionali, quindi non morali, non attinti dalla tradizione, che giustifichino l'attuale situazione normativa, che nega a una coppia omosessuale non solo il matrimonio e dunque la conseguente possibilità di beneficiare del regime giuridico tipico della famiglia, ma anche un istituto giuridico equivalente di cui si consenta la registrazione che garantisca pienamente i diritti e doveri del matrimonio. Scusatemi, Quali siano questi argomenti razionali? Io francamente non saprei dire. Per un verso, l'omissione normativa attuale configura una discriminazione incostituzionale perché è fondata sull'orientamento sessuale. E questo entra in rotta di collisione non con l'articolo 3 di uguaglianza sostanziale, non con l'articolo 3 di uguaglianza formale, col nucleo duro dell'articolo 3, laddove si dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso. Articolo 3,1. Vorrei ricordare infatti come sia ormai assodato in campo medico-scientifico che l'omosessualità è una, cito, variante del comportamento sessuale umano. Decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 17 maggio del 1990. Magari Povia non sarà d'accordo, ma la realtà delle cose è ben diversa dalla sua furba canzone sanremese. Perché non si cambia orientamento sessuale come si cambia un abito? Per quel che può valere, io personalmente non ho mai incontrato gay poi diventati etero, invece conosco tantissimi Luca che pensavano di essere etero, ma che poi con la consapevolezza e il coraggio dato dall'età hanno deciso di non forzare più la loro autentica natura. Per altro verso, è davvero difficile sostenere che l'estensione del matrimonio alle coppie gay pregiudichi i diritti di qualcuno. In particolare, pregiudichi i diritti delle coppie eterosessuali che hanno un contratto regolare matrimonio. Questo perché? Perché i diritti che l'articolo 29 della Costituzione dice riconosce alla famiglia legittima creano pretese di astensione, di azione verso lo Stato. Ricordate il discorso della separazione famiglia e Stato? Non nei confronti di altre formazioni sociali fondate su identico affezio coniugalis e che aspirano agli stessi caratteri di certezza, stabilità, reciprocità, corrispettività di diritti e doveri che derivano unicamente dal matrimonio. Dirò di più. A rigore si potrebbe sostenere che è discriminatoria e quindi incostituzionale l'introduzione di un istituto differente dal matrimonio a tutela delle coppie di fatto anche omosessuali. Perché? Perché noi avremmo apparentemente un doppio binario, ma non è un doppio binario per tutti. Noi equipareremmo situazioni incommensurabili, quali la coppia eterosessuale che decide di non sposarsi, con la coppia omosessuale cui è vietato sposarsi. Chiudo. Alla fine della fiera, la contrarietà al matrimonio omosessuale, ma anche a una legalizzazione dell'unione di persone dello stesso sesso, ma anche a una legalizzazione dell'unione di fatto eterosessuali, nasce, secondo me, da una preoccupazione egemonica apertamente dichiarata da un documento che mi inviterei a leggere. La data del documento è 28 marzo 2007. Nota a riguardo, questo è il titolo, nota a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio e iniziative legislative in materia di unione di fatto, approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana. C'è un passaggio in questa nota che secondo me è illuminante, dove la Conferenza Episcopale Italiana dichiara la sua piena consapevolezza che, cito, ogni legge crea mentalità e costume. Questa è la preoccupazione. Se viene approvata una legge che non impone, non nega diritti ad altri, gli estende una coppia omosessuale attraverso l'istituto del matrimonio o un istituto simile, quella legge fa costume. Dimostra che ci possono essere punti di vista diversi da quelli di una morale. Ecco allora che quella legge va osteggiata ad ogni costo, se nel caso richiamando all'ordine lo stesso legislatore statale a rispetto di un presunto modello naturale o tradizionale di famiglia, con ciò dimenticandosi che l'adesione al precetto morale predicato dall'altare non va seguito attraverso il trono e la sua spada, cioè attraverso la legge, ma mediante l'adesione interiore della coscienza. Con ciò dimenticando anche che in una società pluralista, quella della nostra, nei temi dei diritti di libertà non vale il principio di maggioranza e nemmeno il criterio quantitativo, perché sennò le minoranze sarebbero sempre marginalizzate. Mi si perdoni il gioco di parole finale. Se sono costituzionalmente fondati, anche se non ci piacciono, certi diritti hanno diritto a diventare diritti certi. Grazie.